www.readyjoe.it e la storia continua. Il segno del comando. Il segno del comando. I signori padani non si accontentarono di erigere fortezze militari, ma vollero residenze fortificate che servissero a riaffermare il prestigio della casata. Giovani forti, una nota gentile e il castello di Milano, Angera, Pavia, Vigevano, Pandino, Torre Chiara, Mantova, Fontanellato e Ferrara. Verso la fine del XII secolo, le istituzioni comunali, scosse dalle sempre più frequenti e aspre dispute fra consorterie cittadine, mostrarono evidenti segni di crisi. L'esasperazione degli scontri portava in genere l'esclusione dalla vita politica e persino all'espulsione della fazione perdente, la quale, rifugiandosi nelle vicine città rivali, si trovava spesso aiuti concreti per tentare il rientro. E non dappertutto le lotte di fazioni portarono alla fine del libro comune. Grazie alla severità dei provvedimenti presi per contenere la violenza dei grandi, molte città, particolarmente in Italia centrale, riuscirono a preservare il normale funzionamento delle istituzioni comunali. È vero però che spesso la vittoria di una fazione sull'altra si accompagnò a profonde trasformazioni del regime politico e finì per spianare la strada all'avvento delle signorie. Fu così a Milano con i Visconti, a Verona con i Della Scala, a Ferrara con gli Este, a Mantova con i Gonzaga, a Parma con i Rossi e a Lucca con gli Antelminelli. Governi forti. Le città, che da poco avevano perso la loro indipendenza, andavano controllate. Dunque, la costruzione al loro interno di una residenza fortificata rappresentava il normale consolidamento del potere signorile. Come palazzo pubblico era stato simbolo delle libertà comunali, così ora la sagoma severa del castello era la prova tangibile della perdita di quell'autonomia. La formazione di governi forti ebbe come conseguenza una politica esterna più aggressiva, che portò al progressivo assoggettamento delle città più deboli e alla formazione di veri e propri stati a livello regionale. Fra gli altri, i Visconti, capaci di estendere gradualmente i propri domini alla Lombardia, a parte del Veneto, del Piemonte e dell'Emilia, furono maestri nell'utilizzare l'architettura militare per il controllo del territorio, soprattutto quello urbano. Assistiamo così alla costruzione o ricostruzione di castelli a Pavia, Vigevano, Como, Piacenza, Vercelli, Bergamo, Verona, Monza, Brescia e nella stessa di Milano il castello di Porta Giovia. Contemporaneamente si provvide alla distruzione dei fortilizi rivali, dei quali fu vietato il ripristino. La funzione del castello cittadino subisce una evoluzione conforme al mutare dei tempi. Non più semplice acquartieramento o arsenale, ma anche mezzo per riaffermare il prestigio e la potenza della casata. Esso diviene, come a Pavia e a Pandino, in provincia di Cremona, la fastosa residenza del signore e della sua corte. In questi casi l'aspetto esterno dell'edificio era reso meno austero dalle numerose e ampie bifore con decorazioni in terracotta, aperte con regolarità nelle mura e nelle torri. All'interno il comfort era assicurato dalla presenza di vasti loggiati e da saloni decorati e affrescati. In questi edifici spesso la raffinatezza costruttiva dimentica i canoni medievali di sicurezza, concependo il disegno di ampie finestrature e di fregi che in realtà sotto assedio avrebbero costituito altrettanti punti deboli del sistema difensivo. Tuttavia, a dispetto della sua eleganza, nella coscienza dei cittadini il castello resta un emblema del potere politico del Signore. Non a caso, quando nel 1447 Filippo Maria, ultimo dei Visconti, muore e dai suoi oppositori viene proclamata la Repubblica Ambrosiana, il castello milanese di Porta Giovia venne in parte abbattuto. Il castello di Milano. Il castello di Milano venne eretto fra il 1450 e il 1466 dal duca Francesco Sforza, inglobando i resti del precedente castello visconteo, detto di Porta Giovia, parzialmente distrutto durante la breve vita della Repubblica Ambrosiana, 1447. Una delle più evidenti modifiche apportate dagli Sforza al castello fu l'adozione di grossi torri rotonde, più adatte, proprio per la loro forma, a meglio resistere alla potenza del cannone. Il castello, adeguato alle nuove esigenze militari, fu migliorato anche dal punto di vista residenziale dai successori del duca, il figlio Galeazzo Maria e da Ludovico il Moro, che chiamarono presso di sé artisti di grande fama come Bramante e Leonardo. Nel XVIII secolo fu trasformato dagli austriaci in caserma e nel 1848, durante le Cinque Giornate, Radetzky fece bombardare la città dalle artiglierie poste nel castello. Negli anni successivi l'edificio cade in un così grave stato di degrado che nel 1880 rischiò addirittura di essere abbattuto. E grazie all'architetto Luca Beltrami venne invece restaurato e in quell'occasione fu ricostruita anche la torre del Filarete, che era andata distrutta a causa di un'esplosione nel lontano 23 gennaio 1521. Danneggiato dagli ultimi eventi bellici, il castello è stato nuovamente restaurato e oggi è un'importante sede museale. www.redigio.it e la storia continua.